bentornati a questo secondo appuntamento con la trasmissione nuova di Zecca di RBN. Noi ascolteremo anche stasera tanta musica nuova, vi racconterò qualche aneddoto sui musicisti e faremo anche in questa puntata un viaggio attraverso generi musicali diversi e spesso lontanissimi l'uno dall'altro. E quindi partiamo in quarta con una band storica, oserei dire mitologica, perché stiamo parlando dei Death SS, che sono una band nata nel lontanissimo 1977 a Pesaro, nelle Marche. E sui Death SS ci sarebbero tantissime cose da dire, tante per cui non basterebbe una puntata, perché ovviamente oltre al fatto di essere una band storica dell'heavy metal italiano, stiamo parlando di 40 anni e oltre di carriera musicale, di successi più o meno, e quindi tante le cose da dire sui Death SS, ma partiamo in ordine, insomma. Come dicevo, nascono a Pesaro, si incontrano Steve Sylvester e Paul Chain e scoprono di avere degli interessi in comune. Questi interessi vanno ovviamente dalla musica punk e heavy metal come Black Sabbath, Alice Cooper e i Kiss, e finiscono con tutto ciò che è interesse per i temi dell'occulto, il satanismo in primis, tutto ciò che riguarda l'horror, la magia nera, la magia sexualis crowleyana, un certo tipo di esoterismo e quindi anche la letteratura gotica e tutto ciò che insomma è questo ambito, e tanto da avvalersi dell'etichetta di horror music o horror metal. E come dicevo, Steve Sylvester, cioè Stefano Silvestri, e Paul Chain, cioè Paolo Catena, sono diciamo i membri fondatori del gruppo, il primo cantante, il secondo chitarrista e organista. E nell'arco degli anni poi ci sono stati tantissimi cambiamenti nella formazione della band, ma insomma qui anche questa è un'altra storia. E un paio di aneddoti che di cui vi voglio parlare. Ecco, nel frattempo ci sono dei rumori sinistri, e quindi la leggenda che nominare Paul Chain porti sfiga o comunque crei qualche strana energia non è poi tanto falsa, comunque ho paura, ve lo dico. No, scherzi a parte, il primo aneddoto che riguarda i Death SS curioso è proprio quello dell'uscita del loro primo EP, che si chiamava Evil Metal, sì. E il primo EP uscito nel 1983, che è stato subito ritirato per difetti di incisione e in tutte le copie, quindi insomma hanno fatto uscire il disco, dopo poco l'hanno ritirato. Ovviamente questo ha contribuito non poco ad aumentare i livelli di alone misterioso intorno ai Death SS e a creare, ecco, tutte queste leggende metropolitane che li riguardano. E ovviamente la band ci giocava molto su questa cosa, a partire chiaro dai concerti in cui succedeva di tutto, quello che di macabro poteva succedere non se lo evitavano di certo, lanci di carcasse, pezzi di carne sanguinolenta tirati in mezzo al pubblico. Insomma, questo genere di cose qua che già magari avevamo visto con i Black Sabbath, se mi passate questo paragone, forse per certi versi un po' azzardato. E quindi i Death SS, ecco, fanno parte di tutto questo immaginario horror dell'heavy metal. E un altro aneddoto interessante, tra le mille cose, collaborazioni, apparizioni che hanno fatto insomma Steve Sylvester e Paul Chain, invece c'è una collaborazione con loro da parte di Jodorowsky, che insomma è una cosa interessante sicuramente. In Panic, che fu il loro disco del 2000, Panic in omaggio proprio al dio Pan. C'è un cameo di Jodorowsky, conoscerete insomma Jodorowsky, filosofo, regista, scrittore, visionario. C'è un suo cameo sia nell'intro che nell'outro. I DTSS hanno fatto uscire a fine ottobre, quindi proprio nuovo di zecca, il decimo album che si chiama appunto Ten. E da questo decimo album io voglio farvi ascoltare la traccia che si chiama The Black Plague.
Thank you.
Amici, io ve lo dico, non scherzate con i detto stesso, ma soprattutto con Polchain, perché come avrete sentito poco fa, come vengono nominati, succede sempre qualcosa. Insomma, si sono scatenate delle forze soprannaturali, delle energie mai viste prima qui alla redazione di RBN Flaminia. E hanno fatto cadere la zanzariera e non so che cos'altro sia accaduto e sia accaduto per colpa dell'innominabile. Comunque, scherzi a parte, i Death SS con The Black Plague. Io voglio approfittare del titolo e ovviamente del tema di questo pezzo nuovo dei Death SS che fa riferimento appunto al coronavirus e questi 2 anni di pandemia e vrei riflettere con voi su quelle che sono le limitazioni della nostra libertà di cittadini che l'epidemia, insomma, la pandemia ha portato con sé. Non ultima la terribile misura del Green Pass e quello che secondo me è appunto il primo passo per arrivare a limitazioni ancora più gravi e più incisive, più spaventose. Io non so se avete mai sentito parlare del Social Credit System, è un sistema di controllo che in Cina si sta già verificando, quindi è un'iniziativa creata dal governo cinese che per sviluppare un sistema di classificazione dei propri cittadini, cioè classificare la reputazione dei propri cittadini, quindi assegnare ad ogni cittadino un punteggio che rappresenta il suo credito sociale sulla base di informazioni possedute proprio dal governo che riguardano la condizione economica e sociale del cittadino. Quando ho letto per la prima volta di questo Social Credit System, mi è venuta subito in mente la serie TV Black Mirror, non so se ve la ricordate, è bellissima, e c'è una puntata che è proprio, cioè, parla proprio di questo, in cui c'è la protagonista che, insomma, tutti i cittadini hanno questo smartphone che può, visualizzare e registrare i punteggi dei cittadini, appunto, che si incontrano anche per strada. E a seconda del punteggio che uno ha, si può accedere a servizi basilari, oppure no. Insomma, se hai un punteggio di, che ne so, 400, puoi affittare una casa oppure no. Insomma, queste cose allucinanti. Insomma, Black Mirror è una serie, diciamo, di fantascienza del 2016. Insomma, nel giro di 6 anni si sta verificando quello che prima era fantascienza. Il sistema di credito sociale del governo cinese ha questi 4 fattori di controllo, cioè per monitorare e valutare il comportamento di ogni individuo ci sono questi fattori di controllo che sono il pagamento delle fatture, la capacità di onorare i contratti stipulati, e poi le preferenze e i comportamenti personali e le relazioni interpersonali. Io non so, ho i brividi e sono sinceramente molto preoccupata perché non faccio fatica a pensare che questo sistema di controllo, che è il Green Pass, si possa poi allargare ancora di più e diventare quello che è il Social Credit System cinese. Io, ecco, vi invito a riflettere su questo e secondo me dovremmo sempre stare allerta, dovremmo stare con gli occhi aperti e non abbassare mai la guardia.
I've been thinking.
Oh, questa ventata di freschezza e di gioia ce l'hanno data i Tyla con il singolo Gum. I Tyla sono una band di Brighton che ha annunciato l'uscita del primo album, quindi dell'omonimo album di debutto, prevista per il 28 gennaio del 2022. Ovviamente sono usciti questi singoli anticipatori del primo album. Quello che vi ho fatto ascoltare appunto è Gum, che è uscito ad ottobre, e parla di scrollarsi il peso del mondo dalle spalle, dice la vocalist Millie Duty. Essere bloccati, saperlo e scegliere di non preoccuparsene. Il mondo è strano, la vita è confusa. Non otterrai sempre quello che vuoi, ma smettiamo di parlarne. Ecco, questo è quello che dice, che scrive Millie Duty. Io non sono per niente d'accordo, ma insomma non ce ne importa niente. E a me piacciono i Tyla perché mi ricordano i Cocteau Twins nel loro lato più spensierato e più solare, se vogliamo. Adesso invece vi voglio parlare dei Lebanon Hanover, che sono un duo, la svizzera Larissa detta Ice Glass, e il britannico William Maybelline hanno fondato questo duo nel 2010, e il loro è la loro è una dark wave, io aggiungerei l'aggettivo minimalista. E insomma, con qualche strizzata d'occhio al post-punk degli anni 80. I Lebanon Hanover sono insomma una band molto importante nell'ambito dark wave, tanto da attirare l'attenzione di molte riviste musicali, soprattutto dopo l'uscita del primo album nel 2012. E la rivista musicale britannica Terrorizer, ad esempio, ha definito i Lebanon Hanover la migliore band del Regno Unito che non sapevi esistesse. Sono stati paragonati a band del calibro dei Joy Division e dei Chameleons. Insomma, sono molto molto apprezzati. E nell'ambito anche post-punk New Wave, con la collaborazione del produttore Chris Manolitsis, sì, credo si legga così, greco ovviamente, hanno fatto un salto di qualità. I Lebanon Hanover hanno deciso di farsi remixare da Ellen Alien dei brani. Ellen Alien immagino che i discotecari, gli ascoltatori di R&BN la conosceranno perché è una produttrice, una musicista e una DJ berlinese molto molto importante. Parliamo ovviamente di techno e minimal techno ed elettronica. Quindi Ellen Alien ha fatto questi remix di brani dei Lebanon Hanover, sono usciti il 22 ottobre. Io ne ho scelto uno che si chiama Living on the Edge a 146 bpm. Ve lo faccio ascoltare immediatamente. Ovviamente preparate le braccia in aria e la testa che balla. Cari ascoltatori di Radio Bandiera Nera, io mi sto immaginando tutti lì con le braccia alzate e la testa che si muove al ritmo di questa traccia techno di Ellen Alien, questo remix di Ellen Alien su base dei Lebanon Hanover. E adesso vi voglio parlare invece dei Der Blutarsch e dei Dernière Volonté, perché insieme hanno fatto uno split, una collaborazione. Che è uscita ad agosto, insomma, non è recentissima, ma voglio assolutamente farvela ascoltare. I Der Blutarsch probabilmente ve li ricorderete per la loro collaborazione con i nostri amati 00 Alpha, con i quali hanno fatto questo 7 pollici, un bellissimo picture disc che si chiamava Rose Rosse, Ossa Rotte. Ma tra l'altro i Der Blutarsch hanno collaborato anche con il nostro caro Katanga dei Sottofascia Semplice in un altro split del 2008. I Der Blutarsch adesso non si chiamano più solo Der Blutarsch, ma sono diventati Der Blutarsch and the Infinite Church of the Leading Hand. E insieme a Geoffroy dei Dernière Volonté ho fatto uscire questo Les Petits Morts che vi farò ascoltare. Anche i Dernière Volonté, come i Der Blutarsch, sono un gruppo di ispirazione post-industriale neofolk. I Dernière Volonté sono francesi e incidono per la Auruc, che è un'etichetta di proprietà di Alvin Julius, che è il fondatore dei Der Blutarsch, appunto. Il nostro caro Alvin, che ho il piacere di conoscere personalmente, magari gli chiederò di ascoltare tra noi e chissà, magari potrebbe essere nostro ospite, sarebbe bellissimo, ma insomma, la vedo difficile, ma non si sa mai. E lasciatemi sognare. Quindi vi lascio all'ascolto del singolo che dà il titolo a tutto il mini EP, che è di quattro brani, Der Blutarsch e Dernière Volonté con Les Petits Morts.
Je te le répète.
Rieccoci qui, MedVices ancora con voi, ancora con cose nuove da farvi ascoltare e passando di palo in frasca, come ci piace tanto fare qui a Brannoi, io voglio farvi ascoltare un po' di sano rap e a questo proposito è uscito una collaborazione, la seconda della loro carriera musicale, tra Bones e Cat Soap. E stiamo parlando di personaggi importanti, soprattutto Bones, diciamo, Cat Soap, insomma, non se lo fila quasi nessuno. Bones è un rapper, cantante, compositore statunitense, molto molto importante e influente nella scena underground, hip hop, rap e trap americana e non solo. Per via della sua, del suo modo abbastanza nuovo, diciamo originale, di fare rap mescolato con campionamenti più che altro metal o indie rock e demo, e infatti è spesso considerato come uno dei pionieri dell'emo rap. E Bones diciamo conosciuto per il suo essere ribelle soprattutto contro le etichette discografiche, insomma lui rifiuta e disprezza le etichette discografiche nonostante la sua notevole popolarità che cresce tra l'altro di anno in anno, e sicuramente avrà centinaia di proposte da parte di etichette anche insomma molto importanti, ma lui se ne frega. E questa seconda collaborazione con Cat Soap si chiama Forbidden Image, e da Forbidden Image io ho tratto Sugar Free, che è uscito il 15 ottobre, ve lo faccio ascoltare immediatamente.
I'ma do it myself, let it die from the top, just to finish my bill, gotta
Bones, Cat Soap da Forbidden Image, uscito il 15 ottobre. Abbiamo ascoltato Sugar Free. Che bravo Bones, vi prego, se vi piace il rap o se vi state avvicinando all'emo rap, insomma a questi generi gravitanti intorno al rap, non potete non ascoltarvi tutta la discografia di Bones, che fa tipo 7 album all'anno, e quindi sicuramente ne avrete di roba da ascoltare. Scherzi a parte, adesso vi parlo di Xino and Oakland, lo so, è difficilissimo da dire, sono un altro duo. Io ovviamente li amo, se non mi farei ascoltare. Ho avuto la fortuna di vedere un loro concerto dal vivo a Roma al Limit, se non erro, ma non so, una decina di anni fa. Parliamo sempre di Minimal Electronics, di Coast Minimal Wave. Mettiamoci anche synth pop, noir synth pop, sono al loro settimo album. E i loro nomi sono Liz Wendelboe e Sean McBride, americani di Brooklyn, New York, e sono, diciamo, coinvolti in quella che è la rinascita del synth analogico. E quindi loro sono gli ispiratori, i promotori di questo revival synthwave negli Stati Uniti e in tutto il mondo. E io vi faccio ascoltare appunto un pezzo da questo settimo album, si chiama Technicolor e vi piacerà tantissimo.
Thank you.
Liz Wendelboe e Sean McBride hanno registrato nel loro studio nel sud del Connecticut durante la pandemia questa meraviglia che si chiama Video, dalla quale noi abbiamo tratto appunto Technicolor, quindi Xeno e Oaklander. È difficile da dire, Xeno and Oaklander, ok? Li abbiamo appena ascoltati. E noi siamo ormai in conclusione di puntata e ovviamente ho lasciato le cose belle per ultime. C'è un'altra band di Brighton, quindi questa sera Brighton ha avuto la meglio su altre città inglesi, perché abbiamo ascoltato ben due band da questa città, insomma, ricca, ricca di artisti. E questa band si chiama Hania, credo si pronunci. E voce, chitarra, basso e batteria, anzi due chitarre. È una band esplosa nelle scene nazionali e internazionali con l'uscita di questo LP, scusate, EP di debutto che si chiama I Used to Love You, Now I Don't. Insomma, loro fanno questo dream pop shoegaze molto bello. Io vi leggo direttamente quello che dice la cantante Heather sul singolo Logan's Run che io voglio farvi ascoltare. Dice: abbiamo scritto questa traccia come omaggio al suo omonimo, il classico di fantascienza degli anni 70, Logan's Run, ambientato in un futuro apparentemente perfetto, pieno di ignoranza, incredibilmente felice. Mi ricorda qualcosa, spiega Heather Shiret, appunto degli Enya. Non ne abbiamo mai abbastanza di questo film e mentre stavamo invecchiando all'infinito durante questa pandemia, questa traccia sembrava la nostra colonna sonora del presente distopico. Il film affronta le preoccupazioni del consumo, della verità e della fuga, pur rimanendo sempre bello, confuso e trash senza tempo, proprio come noi. E allora, io vi saluto con questa Logan's Run degli anni uscita a metà ottobre, vi do appuntamento sempre, se vorrete, se vi fa piacere, mi auguro di sì, alla prossima puntata, alla settimana prossima. Ciao ciao!